Considera l'armadillo. Benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ringrazio tantissimo il collega Alessandro Principe che, nonostante i problemi col notiziario, mi ha dato la linea straordinariamente in tempo. Ma fatemi dire che c'è, come sempre vi ricordo, la pagina Facebook Considera l'armadillo, che tengo costantemente aggiornata. In questi giorni manca l'appello Bianca Nogara Notariani, quindi mi arrangio a fare i notiziari, ma diciamo che a sommi capi, come si suol dire, sia WWF che EMPA hanno rilasciato dei comunicati a proposito della COP16 sulla biodiversità, che sostanzialmente non ha stanziato fondi, finanziamenti, insomma, proprio per la conservazione della biodiversità, e quindi questo mette a rischio sicuramente gli obiettivi per il 2030, ma ne parleremo insomma meglio prossimamente. Mi raccomando, tenetevi liberi nel fine settimana, perché c'è da fare ad esempio a Vizzolo Predabissi, dove c'è un'iniziativa a proposito di un'oasi, ma anche di questo parleremo meglio. Comunque l'impegno è per l'oasi Renata Fonte di Vizzolo Predabissi sabato 9 novembre nel pomeriggio, con tanto di insomma abbigliamento e strumenti per aiutare la messa a dimora di piante e piantine. E poi, già che ci siete, domenica non perdetevi il mercatino solidale dell'oasi Smeraldino di Rozzano. Fatemi poi dire che io sarò venerdì alle 18 al Salone del Parco del Po di Viale Lungo Po Gramsci 10 a Casale Monferrato a parlare del mio libro e non solo. Questo fa parte, io ringrazio moltissimo Legambiente, il Festival della Virtù Civica e Equazione, che è una delle botteghe di Altro Mercato, per questo invito, che rientra nella preparazione, diciamo così, del premio Luisa Finazzi, a cui concorro e sono tra i finalisti. Si può ancora votare, quindi se volete andate su luisaminazzi.it e votate lì. Oh, ma ho preso un sacco di tempo, ho fatto aspettare il nostro caro, scusa se ti do del caro, Massimo Vitturi della LAV, va bene?
No, figurati, non ti devi fatto scusare. Ciao Cecilia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ciao Massimo Vitturi, ahimè noi ci sentiamo sempre per parlare di cose, ahimè non tanto positive, insomma proprio in questi giorni. Qui in Italia, diciamo dopo i segnali arrivati anche dall'Europa, succede qualcosa a proposito del lupo.
Sì.
E non sono cose belle, viene da dire.
Non sono cose belle, hai ragione tu. Purtroppo da un po' di tempo a questa parte, quando si parla di animali selvatici, ne parliamo sempre in termini negativi. Ahimè, per decisioni altrui, ovviamente, in particolare della politica. E sulla questione lupi sappiamo, tanto si dice, tanto se ne parla, soprattutto a sproposito, si lanciano invettive, sappiamo quanto il compartimento degli allevatori sia allergico all'adottare le misure di prevenzione, che sono riconosciute come un metodo estremamente efficace per prevenire le predazioni, e piuttosto chiedano l'intervento armato, anche in questo caso, come se non bastasse il fuoco di fila a cui è sottoposto tutta la fauna selvatica, quindi aprire la possibilità di uccidere i lupi. Come se
Massimo Vitturi non fosse già in corso l'uccisione dei lupi per bracconaggio, per investimenti stradali, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire che loro sono a cavallo, tutt'altro.
Sì, no? Sì. È come non bastassero gli studi scientifici che dimostrano che uccidere i lupi non porta alcun vantaggio dal punto di vista della prevenzione delle predazioni, anzi in certi casi può addirittura aumentare la predazione, come è stato dimostrato per esempio nella vicina Francia, dove è concessa l'uccisione di una certa quota di lupi l'anno, e in quei contesti dove c'è l'allevatore presente. E lì proprio si è verificato che in alcuni casi aumentano le predazioni, proprio perché c'è una sostanziale disgregazione del branco, che quindi non segue più quelle che, per semplificare, potrei definire come le regole d'ingaggio per le predazioni, e quindi le predazioni di conseguenza aumentano anche in maniera esponenziale, anche di più di quelle che sono necessarie al branco quando è disgregato. Quindi, nonostante queste evidenze, però la politica sta andando in direzione diametralmente opposta. I lupi sono sotto attacco a livello europeo, perché è bene ricordare che se oggi i lupi sono tornati sul nostro territorio, avendo rischiato l'estinzione negli anni 70, è grazie a un quadro normativo che ne ha decretato la massima tutela, la massima protezione, oggi assicurata dalla direttiva Habitat. C'è uno strumento normativo dell'Unione Europea, tuttora vigente, che impedisce l'uccisione, la cattura di specie particolarmente protette. Fra queste c'è il lupo. E ne impedisce anche l'uccisione nel caso in cui ci siano strumenti alternativi per prevenire i danni. E siccome oggi gli strumenti alternativi esistono, alle predazioni esistono, e sono le recinzioni elettrificate, i cani da guardiania che impediscono le predazioni, la presenza del pastore, quindi la direttiva Habitat non consente l'uccisione dei lupi. Cosa ha pensato bene di fare la politica per andare incontro da una parte alla lobby degli allevatori, dall'altra anche, è oramai incontestabile, che quella anche gli stessi cacciatori, certo, sono molto interessati, no, a poter scaricare i loro fucili sul lupo, vogliono declassare il lupo. Sostanzialmente dicono: oramai la specie non è più a rischio di estinzione, quindi non è più necessario considerarla particolarmente protetta, consideriamola solo protetta. Il che sembra, come dire, un calambur, no, lessicale, sì, ma che ha però delle ricadute estremamente pesanti sul lupo, perché considerare una specie protetta, non più super protetta, vuol dire ammettere che ci possono essere delle quote annuali di animali che possono essere uccisi.
Detto prelevati, come si usa per neutralizzare il termine, brava, uccisi, no? Perché le parole, come sappiamo, sono importanti e c'è un grande lavoro su questo.
E non a caso, difatti, io uso sempre il termine uccidere, certo, sia per quando dall'altra parte si parla di prelievi, che, come giustamente dici tu, vuole un po' sterilizzare la parola uccidere, sia quando parlano anche di abbattimenti, ma si tratta sempre di uccidere un essere vivente, un essere senziente. E quindi questo processo purtroppo è iniziato, ha fatto il primo gradino, ha superato il primo gradino a livello europeo. Ora incontrerà un secondo gradino, che è quello della Convenzione di Berna, che è la convenzione sottoscritta anche dall'Italia, che prevede la, tra virgolette, super protezione del lupo. Ci sarà una riunione del comitato della Convenzione di Berna il 3 dicembre prossimo, e lì potrebbero confermare effettivamente che si può abbassare lo stato di protezione. Dopodiché la palla ripasserà all'Unione Europea, che dovrà adeguatamente modificare la direttiva Habitat. Questo per dire che siamo purtroppo su una brutta china, però i tempi sono ancora lunghi.
Ecco, nel frattempo se... però Massimo Vitturi, ti interrompo perché mi arriva un messaggio da Margherita, da un'amica molto attenta alla questione dei lupi, che ci dice che in Svizzera praticamente non è passata quella che era una petizione popolare che cercava di mantenere la protezione del lupo, e invece in Svizzera praticamente si può sparare tutto l'anno al lupo.
In Svizzera purtroppo...
No, pensando a Berna, no? Dico, viene male, no?
Lì è la sede della pensate, è il paradosso, esatto. È la sede di una convenzione internazionale per la tutela degli animali selvatici, che comprende anche il lupo, e Berna, la Svizzera, scusami, poi peraltro è fuori dall'Unione Europea,
certo,
quindi non
certo.
Ha neppure, non deve neppure sottostare a quel meccanismo di tutela garantito dalla direttiva Habitat. Quindi è molto, temo, cioè se le cose, se non riusciremo a modificare l'andamento del processo, fra un anno a quest'ora, un anno e mezzo, potremmo avere che il lupo andrà incontro alla riduzione del grado di tutela. Ovviamente questo è la teoria. In pratica anche noi come associazione, come LAV, ci stiamo muovendo con la coalizione europea Eurogroup for Animals, che è basata proprio a Bruxelles, quindi è una coalizione di più di 100 associazioni per la tutela degli animali e dell'ambiente a livello europeo, proprio per contrastare questo tentativo di downgrade dello stato di protezione. Quindi ce la stiamo mettendo tutte le associazioni messe assieme, unite, perché è uno scontro epocale questo, veramente, perché dagli anni 70, quindi da più di 50 anni, si andrebbe a toccare una specie che fino a oggi è stata anche un po', è una specie simbolo, no? Una specie iconica, una specie che tutti amiamo, solamente per degli interessi economici.
Sì, Massimo Vitturi della LAV, peraltro mi dai anche l'occasione di dire che a novembre ci sarà un film, credo davvero molto interessante, che celebra proprio l'anniversario della Convenzione di Berna, ed è un film che si chiama The Wolf Within, film... che è promosso da Io non ho paura del lupo, da Patagonia, e verrà proiettato, c'è un'anteprima a Londra e poi verrà proiettato a Milano, a Roma. Insomma, è un film che aspetto con ansia, perché è proprio di celebrazione della Convenzione di Berna e di ragionamento sulla coabitazione possibile con il lupo. E qui ancora una volta, Massimo, io penso che tu sia d'accordo con me. Qui non si tratta di essere animalisti, sono come dire, gli etologi, gli scienziati, le persone che conoscono le caratteristiche anche del lupo a raccontarci come appunto uccidere un lupo, lo dicevi tu all'inizio del tuo intervento, uccidere un lupo non ha nessun senso nel controllo della specie, ammesso che ci sia bisogno di controllare le altre specie ancora una volta, e che noia, no?
È vero, è così. Noi abbiamo questa mania del controllo e non ci limitiamo a esercitarla dentro casa nostra, e vogliamo anche farla su altre specie, no? Cioè, pensate all'assurdità. Quindi pretendiamo di imporre i nostri sistemi di vita, quella che secondo noi è la giusta vita selvatica, agli animali selvatici, che ne sanno anche un po' più di noi di quella che è la vita selvatica, no? Adesso dico una banalità, permettimi, ma
è il loro mestiere, come si dice, no?
Appunto, però, per dire, noi vogliamo intervenire sui loro equilibri, perché noi abbiamo la mania, no, di dire teniamo gli equilibri noi, siamo noi, ci sono i cacciatori che ci pensano, no, a mantenere in equilibrio la natura, quando sappiamo benissimo che fanno solitamente gran danni, perché per esempio uccidere milioni di uccelli migratori ogni anno, non vedo che collegamento ci sia col mantenere degli equilibri faunistici, quando vanno ad ammazzare uccelli migratori che percorrono migliaia di chilometri ogni anno attraversando continenti. Quindi è un'assurdità proprio nella stessa parola dire, no, il controllo faunistico. Ecco, mi riallaccio a quello che stavo dicendo poco fa sul downgrade del lupo, per invece parlare di quello che è accaduto la scorsa settimana in Senato, dove un paio di senatori della Sud Tiroler Volkspartei hanno inserito un emendamento in una legge di tutela dell'ambito montano, quindi che aveva ben poco a che fare con l'argomento, hanno inserito un emendamento con il quale si introduce l'indicazione di dare delle quote di lupi che possono essere uccise all'interno di ogni regione, di ogni provincia autonoma. Sì. Quindi praticamente una norma inapplicabile, perché non è previsto che si possano uccidere dei lupi a livello nazionale, che però è chiaramente ha un grande impatto mediatico, un grande impatto politico, perché ancora una volta va a dare un contentino a delle categorie, in particolare gli allevatori. Una proposta, un emendamento approvato appunto e portato da questi due senatori sudtirolesi, al quale si è subito buttata a capofitto e sottoscritta anche da parte della Lega,
tanto per cambiare, perché
sappiamo che è un partito di riferimento per cioè allevatori, agricoltori, eccetera. E quindi, però, quello che noi diciamo è sostanzialmente queste persone, questi senatori, ancora una volta prendono in giro gli allevatori. Cioè, sì. Attenzione, perché aver approvato questo emendamento è inapplicabile perché, come ho detto pochi minuti fa, il lupo continua a essere una specie super protetta. In presenza di sistemi alternativi che garantiscono la prevenzione delle predazioni, non può essere ucciso un solo lupo, e quindi aver approvato questo emendamento che fissa, no? Che dice sostanzialmente dobbiamo fissare delle quote di lupi che possono essere uccise, tu puoi anche fissare delle quote, sì, ma nessun lupo potrà essere ucciso. Quindi io mi sento di dire attenzione, allevatori, perché vi stanno prendendo in giro, perché per acquisire un po' di consenso politico elettorale, sì. Questo è fuori di dubbio, e quindi allevatori, se veramente volete prevenire le predazioni, utilizzate recinzioni elettrificate, cani da guardiania, pascolo sorvegliato e tutti quei sistemi che assieme possono ridurre le predazioni fino a portarle a zero. E su questo aggiungo solo una cosa velocissima: proprio nel 2023 il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, quindi siamo in provincia di Belluno nell'Alto Veneto, ha raggiunto l'obiettivo predazioni zero, nonostante sul suo territorio sia presente più di un branco di lupi, sì, la cui presenza oramai certificata e assodata, e anche branchi transfrontalieri che entrano e escono dal parco. La corretta utilizzazione di questi sistemi di prevenzione tra gli allevatori che gravitano all'interno del territorio del parco ha permesso di raggiungere zero predazioni, e questo è un elemento significativo.
È importantissimo, certo. Senti, Massimo Vitturi, io però voglio approfittare di te ancora un momento, perché chi sarebbe una preda adatta al lupo, no? Sono gli ungulati in generale, sono, certo, cinghiali, daini, cervi, insomma tutta quella parte di animali che anche lì accusati, no? Ad esempio dagli allevatori, di grossi danni e via di seguito. Che cosa succede in Abruzzo? Che decreto regionale, non è un decreto, adesso non mi viene il termine, una delibera regionale ha sostanzialmente condannato a morte su pagamento, e questo poi è la ancora più offensivo, mi viene da dire, 469, se non dico male, cervi. Dico tutto, certo, bene fin qua?
Le informazioni sono queste, sono corrette. Tutto bene, direi no, perché chiaramente, come giustamente dicevi tu, il fatto che il lupo sia tornato, si sia ripreso i suoi territori, aiuta a svolgere quel compito fondamentale di regolatore della presenza delle altre specie,
certo,
perché essendo una specie ombrello regola automaticamente tutte quelle specie che sono sotto di lui, e lo fa ovunque, lo fa anche in Abruzzo, ma nonostante ciò la giunta regionale a guida Marsilio ha deciso di uccidere, di far uccidere dai cacciatori 469 cervi, con il pretesto dei danni che questi produrrebbero all'agricoltura e degli incidenti stradali. Due elementi sbandierati e strombazzati dalla regione, che però io stesso ho smontato durante l'audizione in commissione regionale alla quale ho partecipato. Perché? Perché stando ai dati che ci ha fornito la regione Abruzzo, sì, nel 2023 il totale dei danni che sono da cervo indennizzati dalla regione a tutti gli agricoltori della regione Abruzzo ammonta a 25.900 euro, che è una ridicolaggine. Sì. Chiaramente se parliamo del singolo cittadino uno dice, beh, se io avessi 25.000 euro in tasca chiaro che me ne faccio qualcosa, ma vorrei fare dare un termine di paragone. Quando si parla di altre specie si parla di cifre enormemente superiori, si parla di milioni di euro che vengono spesi per l'indennizzo e soprattutto faccio un paragone, la regione nello stesso periodo nel 2023 quando spendeva 25.900 euro per i danni procurati dai cervi spendeva 16,7 milioni di euro, 16,7 milioni di euro distribuiti a pioggia fra varie associazioni alla fine dell'anno, a titolo privato, a singoli associazioni, a singoli privati cittadini, senza neppure il bisogno di redicottare. Una norma vergognosa in quella regione consente ai singoli consiglieri di avere a disposizione un budget da dare a loro a chi vogliono.
Veramente vergognoso.
Capisci? 16,7 milioni. E gli incidenti stradali imputati alla fauna selvatica e alla fauna cosiddetta domestica, sì, perché non c'è una distinzione, certo, rappresentano lo 0,2% del totale. Quindi stiamo parlando di inezie. Sì. Chiaro che ognuno poi quando viene coinvolto in un incidente un animale selvatico non è piacevole, a nessuno di noi fa piacere e qualsiasi vittima deve essere evitata. Però ho fatto presente in corso di audizione ai consiglieri provinciali che invece in regione il 38,4% degli incidenti è dovuto alla distrazione del conducente. Allora, se si vuole diminuire veramente gli incidenti stradali, incominciamo a lavorare su quel 38,4%, che è un numero enorme. Incominciamo a responsabilizzare i conducenti dei veicoli per ridurre quelle morti. Lavorare sullo 0,2% vuol dire non avere praticamente possibilità di successo, perché è un numero troppo basso. E comunque nella stessa regione Abruzzo, il paradosso è che un progetto LIFE ha installato dei sistemi di prevenzione degli incidenti stradali con la fauna selvatica, certo, a tutela dell'orso bruno marsicano, quindi ce l'hanno già in casa.
Abbiamo anche dedicato una puntata proprio a questa cosa, a cui teniamo molto, perché come dicevamo, certo, no, ad esempio lupi, ma non solo, ma istrici, insomma tutti gli animali selvatici, certo, ma anche i cani e i gatti e via di seguito rischiano la vita. Sempre in un contesto in cui molto spesso siamo noi a invadere il loro territorio. Però Massimo Vitturi, ti leggo un messaggio che arriva da Silvano che dice: per la prevenzione, come dice il vostro ospite, servono molti soldi che i piccoli allevatori non si possono permettere. Qui stavamo tornando al lupo, in effetti, credo. Nel Parco, sì, delle Dolomiti girano molto più tributi che in Lombardia, insomma adesso la sintesi è quella che è, molti più tributi che in Lombardia o ci sogniamo, non fate di tutta l'erba un fascio, viva il lupo ma anche viva l'agricoltura. E questo insomma Silvano, abbiamo capito il senso del tuo intervento.
Certo, sì, sì, chiarissimo, ma vero è che dipende appunto da quanto grossi siano gli allevatori. In molti casi le regioni, adesso io non ho, ammetto, su questo conoscenza specifica e puntuale di quello che accade in Lombardia, sì, però vi sono regioni che forniscono gratuitamente le recinzioni elettrificate, danno dei contributi importanti per i cani da guardiania, quindi dipende un po' dalla regione. È chiaro che se l'allevatore è piccolo vi sono casi in cui non viene neppure fornito, perché certo, i cosiddetti piccoli allevatori, ovvero tra virgolette sono chiamati, semplificandoli, hobbisti, quindi che non fanno dell'allevamento, come dire, no, un allevamento industriale, sì, una questione di impresa, è chiaro che lì impatta di più, però è chiaro anche che si parla di numeri molto più piccoli di animali da custodire e quindi di conseguenza comunque di costi ridotti.
Allora io do, certo,
finiscono, no, la situazione.
Massimo Vitturi, purtroppo il nostro tempo è terminato. Ti leggo quello che ha scritto Tommy, che dice che bravo l'ospite di oggi, non sempre la capacità riescono a trasmettere anche con una comunicazione così pacata ma molto efficace. Complimenti davvero. Quindi Tommy fa questi grandi apprezzamenti. Io purtroppo non ho più tempo, però c'è Luisa che dice: ho letto un bel libro che, pur essendo un romanzo, è molto esplicativo, sul difficile rapporto tra uomini ignoranti e lupi, Insieme con i lupi, di Nicholas Evans. Grazie Luisa per la segnalazione, andrò a leggerlo e a vedere. Senti Massimo Vitturi, io come sempre ti ringrazio tantissimo, ci dobbiamo sentire perché su questa vicenda comunque dei cervi in Abruzzo c'è un ricorso al Consiglio di Stato.
Certo, molto quindi... velocemente, il 7 dopodomani ci sarà l'udienza, quindi nei giorni immediatamente successivi sapremo qualcosa.
Allora io intanto ti saluto, ti abbraccio e ti ringrazio ancora. Massimo Vitturi della LAV, e ci sentiamo presto. Studia sulla a Lombardia presto, che la prossima volta diamo soddisfazione anche a Silvano.
Certo,
allora.
Certamente.
Un abbraccio.
Grazie,
ciao.
Buona giornata. Ciao.
Adesso vi do subito la linea per lasciarvi nelle mani di Davide Facchini, con cui mi scuso, ma nel frattempo fatemi dire che io spero tanto che il cucciolo di ippopotamo thailandese chiamato Mudeng abbia sbagliato le previsioni, pare che abbia previsto la vittoria di Trump. Io ve l'ho detto, incrociamo le dita. E invece, per chi me lo sta chiedendo, per votare per il premio a cui sono candidata si va sul sito luisaminazzi.it e si sceglie Cecilia Di Lieto, se volete. Vabbè, noi ci sentiamo domani, grazie a tutte e tutti.